L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
E allora di nuovo, 9 e 8 minuti, scusateci per questo piccolo problema tecnico, buongiorno e benvenuti a Stabio. Oggi giornata importante per il Museo della Civiltà Contadina che dopo un lungo periodo di chiusura riapre le sue porte e lo fa proponendo al pubblico grandi novità, ne parleremo nel corso dell'intera mattinata. Ospite dell'Ora della Terra è il veterinario Aldo Giudici, fino al 2003 responsabile della condotta veterinaria del Mendrisiotto, e poi un altro veterinario, tra poco vi proporremo un'intervista, al dottor Graziano Pengo, specialista in gastroenterologia, pneumologia, endoscopia diagnostica, estrattiva e chirurgica. Il dottor Pengo è infatti considerato un pioniere nell'ambito endoscopico e gastroenterologico. Come sempre con noi ci sono i tre esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, pronti a rispondere alle vostre domande da casa. Dunque, dalle 9:30, linee telefoniche aperte per voi. Ci scusiamo per i disagi di questo inizio di trasmissione, ma da parte mia, Lara Montagna, da tutto il pool della RSI Rete 1, benvenuti nell'Ora della Terra.
Ho seminato un campo d'accidenti, se la stagione
non vuole, io faccio amor con te, ma vieni amore quando la mamma non c'è.
Ho seminato un campo di carote e tu giallona me le hai rubate, e tu giallona me le hai rubate, e il giallo a te è rimasto sulle gote.
La mamma non vuole, io faccio l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma non c'è.
Ho seminato un campo di carciofi, giovanotti non mi son belle nati, giovanotti non mi son belle nati, carciofi come te non son venuti.
La mamma non vuole, io faccio l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma non c'è. La strada dell'amor la va in salita, alle ragazze la palma dorata, alle ragazze la palma dorata, ai giovanotti la galera vita. La mamma non vuole, io faccio l'amor con te, ma vieni amore quando la mamma non c'è.
La voce dell'industria dei mangimi in Europa calcola che nel 2021, quindi già qualche anno fa, ci siano stati 90 milioni di famiglie con uno o più animali domestici. Sono 5 milioni in più rispetto al 2019 e determinano l'esistenza nelle case o fuori di esse di 113 milioni di gatti, 92 milioni di cani, 48 milioni di uccelli e altri 56 milioni di animali tra conigli, pesci e tartarughe. E più animali da compagnia ci sono, più alimenti per loro vengono creati. Gli animali da compagnia sono parte integrante delle nostre famiglie, vivono con noi, passano la loro esistenza in nostra compagnia, a casa nostra, e sono trattati diversamente da come venivano trattati qualche decennio fa.
Ma in questi 15.000 anni, in questo lungo e graduale processo di domesticazione, che cosa è cambiato nella fisiologia di questi animali? Sono sempre cani, sono sempre gatti, anche se vivono con noi, dormono nelle nostre case. Ma come si spiega la crescita esponenziale delle patologie gastrointestinali che colpiscono questi animali? Abbiamo incontrato il dottor Graziano Pengo, medico veterinario specialista in gastroenterologia, considerato un pioniere nell'ambito endoscopico e gastroenterologico. Lupo e cane appartengono alla stessa specie, ma mentre il lupo è una specie biologicamente naturale, il cane, come detto, è il risultato dell'addomesticamento e della selezione esercitata dall'uomo da almeno 12.000 anni. Il lupo è infatti il progenitore del cane domestico. Lupo e Canis lupus familiaris, quanto differiscono tra loro a livello fisiologico?
Per quanto riguarda il lupo come animale che vive libero, no? E si alimenta, ha una caratteristica fisiologica, fisiopatologica, parliamo dell'apparato gastroenterico, che è la mia specialità, è strutturato apposta per poter mangiare 2-3 giorni, stare 2-3 giorni senza mangiare, no? Senza subire danni. Questa condizione, che vale per il lupo ma vale anche per i cani che si sono sviluppati dal lupo, no? O dal coyote, che è la stessa cosa dal punto di vista di sviluppo fisiologico dell'apparato gastroenterico, no? Tutti si sono sviluppati secondo queste condizioni, che erano le condizioni naturali con le quali gli animali vivevano. Facciamo un esempio molto banale: la secrezione dell'acido cloridrico. Normalmente gli erbivori secernono acido cloridrico costantemente durante la giornata, ma per un motivo semplice: devono mangiare enormi quantità di cibo per poter recuperare le proteine, i grassi e gli zuccheri che gli servono, e quindi hanno bisogno di una secrezione costante. Per quanto riguarda i carnivori, se avessero la secrezione di acido cloridrico costante, avrebbero lo stomaco perennemente ulcerato e bucato. In realtà no, perché la secrezione dell'acido cloridrico è una secrezione indotta. Cosa vuol dire? Se vedono il cibo, se vedono la preda, se cominciano a mangiare, se sentono degli odori, secernono acido cloridrico. Altrimenti non lo secernono, lo secernono in quantità veramente minime, minime. Questo è quello che permette al cane di mangiare ogni 2 giorni, un giorno sì, un giorno no. Purtroppo, molte volte, quando noi gestiamo i nostri cani in casa, ci dimentichiamo di questo piccolo particolare. Per cui gli odori del cibo, vedere il cibo sul tavolo, sono tutti meccanismi che inducono una secrezione di acido, ed ecco, a volte spiegato per quale motivo i nostri cani sbavano. Si dice sempre, ecco, guarda, vede da mangiare e produce saliva. Ma per forza, perché lui vede il cibo, produce acido cloridrico, e siccome l'acido cloridrico ha un pH che va da 3 a 1, abbassandosi a 1 per avere il massimo della digestione, automaticamente, per poterlo tamponare a livello gastrico, deve produrre saliva, perché la saliva ha un pH basico e quindi permette di tamponare ed evitare di correre il rischio che questo determini ulcere o di erosione, che purtroppo invece la condizione di vita del cane in casa, con le condizioni di alimentazione che adesso ci sono, perché dobbiamo anche tenere presente che su questo nella vita con l'uomo ha influito molto, perché se noi andiamo indietro negli anni, andiamo nel Medioevo, la gente mangiava una volta, due, non tutti i giorni, e soprattutto gli animali erano completamente fuori, no? Ed è questo, è un concetto. L'altro concetto fondamentale è che i nostri animali hanno mangiato per tempo sempre un'alimentazione in cui la parte grezza, ovvero difficilmente digeribile, che aveva un'azione meccanica sull'intestino, rappresentava il 50% della loro razione giornaliera. Questo ha creato, perché naturalmente l'apparato gastroenterico si è sviluppato modificandosi, adattandosi alle condizioni ambientali e di vita, ha fatto sì che questo tipo di alimentazione determinasse uno sviluppo di un determinato tipo di microbiota intestinale. il quale normalmente si moltiplica e cresce, ma se io do un'alimentazione ricca di fibra, no, abbiamo un'azione meccanica di down regulation sulla popolazione batterica, no, che la mantiene regolata. Tanto è vero che quando si vedono i filmati del National Geographic, no, che vedete i leoni che vanno e attaccano le gazzelle, comunque i ruminanti in genere, poi cosa fanno? Si mangiano l'interiora. Perché si mangiano l'interiora? Prima di poi mangiarsi chiaramente la carne. Perché questo ha una funzione di regolazione del loro microbiota intestinale, perché i leoni non si mettono a mangiare l'erba, ma mangiando la paglia o gli intestini introducono un microbiota che gli permette di riequilibrarsi. Quindi, per tornare a noi, il problema che abbiamo avuto in tutti questi anni è che inizialmente con l'alimentazione industriale era stata concepita come un'alimentazione partendo dai bovini e dai cavalli, no? E poi era stata adattata più o meno al cane. Ed aveva sempre avuto una caratteristica fondamentale, di avere una percentuale di fibra bassissima, una percentuale di fibra irrisoria. Ma questo non è mai stato un problema finché il cane era, fino agli anni 2000, inizi anni 2000, stava in cortile, stava per quanto riguarda quello dei cacciatori, stava nei box, erano i pochissimi i cani che vivevano in casa, erano pochissimi i cani che venivano umanizzati, quindi aveva un'alimentazione grezza. Con l'aumento dell'attenzione nei confronti dei cani, con l'aumento dei cani che vivono in casa, le patologie gastroenteriche sono esplose a dismisura. Perché? Perché noi abbiamo trasferito su un apparato gastroenterico che sì è variabile da razza a razza, ma il concetto fisiopatologico di base è sempre lo stesso, abbiamo trasferito un'alimentazione, una condizione di vita alla quale questo tipo di apparato gastroenterico non era per niente abituato.
Ma adesso possiamo dire che in qualche modo si è abituato, o è fortuna di alcuni se l'apparato gastroenterico del proprio cane si è abituato?
Allora, come sempre, come l'evoluzione ci ha sempre insegnato, gli apparati si adattano. Posso fare un esempio banalissimo che risale ad uno studio retrospettivo lavorando su gatti morti. Abbiamo fatto la valutazione della lunghezza dell'apparato gastroenterico di gatti comuni europei che vivono in colonie, che sono stati alimentati da sempre con le scatolette industriali, perché, attenzione, il gatto è per definizione un carnivoro puro, ma voi dovete sapere che le scatolette di gatto fino a 5 o 4 anni fa erano per il 70% cereali e per il 30% carne, ok? Quindi già questo vi permette di fare una valutazione diretta. E controllando la lunghezza dell'apparato gastroenterico abbiamo notato che il gatto comune europeo che vive in colonia e viene alimentato da sempre con queste scatolette ha dall'inizio dell'esofago all'ano è lungo 2,5 metri, 2,40 metri. Il gatto selvatico puro, che abbiamo trovato perché magari è morto in un incidente, che vive libero e fa il carnivoro puro, ha un intestino che è lungo 1,80 metri.
Quindi tutto quel pezzo in più a cosa serve?
Questo pezzo in più la natura, perché non dobbiamo dimenticarci del concetto fondamentale dell'epigenetica, no? Che l'epigenetica è l'adattamento del nostro sistema, del DNA alle condizioni ambientali, che la natura ha adattato, perché se un gatto avesse com'è, sarebbe nella sua fisiologia un colon lungo circa 20-23 centimetri, no? Non avrebbe la camera di fermentazione per i carboidrati, quindi sarebbe perennemente in diarrea e soprattutto non avrebbe possibilità di assumere tutti quegli acidi grassi di fermentazione che avvengono nel colon. Difatti, quando mi capita a volte di avere dei gatti che hanno delle diarree chiaramente del colon, che sono incoercibili e non si riesce a tamponarle con niente, molte volte facendo la gastroscopia scopro che invece di avere la lunghezza standard di 38 centimetri più o meno, che è la lunghezza standard del colon di un gatto, dai 38 ai 32 centimetri, abbiamo colon di 18, 20, 22 centimetri. È sufficiente metterli ad un'alimentazione a carne cruda e loro tornano ad essere degli animali che fanno delle feci quasi composte, perché naturalmente non possiamo trascurare che nel frattempo che si arriva a questa diagnosi sono stati alimentati con cibi ricchi di carboidrati e quindi hanno creato chiaramente una confusione anche nel loro microbiota. Quindi anche questo, il discorso è un po' complesso, perché poi si entra in campi, perché la gastroenterologia è una materia con tantissime variabili che si intersecano tra di loro e funziona come un domino, perché l'apparato gastroenterico è un'enorme catena di montaggio. E come nella catena di montaggio, se si rompe una pedina in cima, magari il danno non lo vediamo subito dopo, ma lo vediamo molto più a valle, quando quel pezzo di alimento non viene lavorato come dovrebbe essere lavorato, e quindi poi lentamente crea problemi nei passaggi successivi dell'apparato gastroenterico. Ecco quindi che, tornando a bomba al ragionamento iniziale, la vita che i nostri cani e gatti hanno cominciato a fare da una decina, quindicina d'anni in casa con queste alimentazioni hanno sicuramente favorito lo sviluppo di numerose problematiche gastroenteriche che lentamente adesso stiamo cercando di, e ci stiamo riuscendo, di mettere sotto controllo. Ma la base di tutte queste problematiche è prevalentemente un discorso di alimentazione, di condizioni di vita, di caratteristiche dell'alimento, no? Che influenzano la vita e questa enorme esplosione di patologie gastroenteriche.
Ritroveremo il dottor Graziano Pengo la prossima settimana per parlare di alimentazione naturale, cibi industriali e medicamenti nutraceutici. Tra poco con noi un altro veterinario, una memoria storica del Mendrisiotto, ci sarà Aldo Giudici. E ora ci sono i treni in corsa.
Libera.
Le 9:27 minuti, di nuovo benvenuti nell'Ora della Terra in diretta oggi da Stabio. Siamo al Museo della Civiltà Contadina che riapre le sue porte, lo farà in questo pomeriggio al pubblico, porte aperte. Noi nel corso della mattinata parleremo proprio di questo museo importante, il Museo della Civiltà Contadina. Do il benvenuto ad Aldo Giudici, veterinario memoria storica del Mendrisiotto. Aldo, esagero se dico memoria storica?
Beh, sono vecchio, quindi magari un po' di storia l'ho conosciuta.
Leggo una cosa che ho trovato. Iniziai a lavorare per il cantone nel 66, quando si stava introducendo l'inseminazione artificiale. L'anno successivo divenni responsabile della condotta in Valle di Muggio, per poi terminare come responsabile per il bestiame grosso dal ponte di Melide in giù. A Stabio, dove risiedo, negli anni 60 vi erano ancora 400 mucche. Adesso, Aldo, quante sono a Stabio?
Mucche zero.
Finite.
Abbiamo un contadino solo con 10 manzette piccole e basta, di ingrasso.
Mi viene da dire, no, meno male che sei arrivato qualche anno fa a fare il veterinario.
Certo. Ma adesso c'è tutta la deviazione su cani e gatti.
Ecco, a proposito, mi interessa il tuo parere, Aldo, sull'intervista che abbiamo sentito al dottor Graziano Pengo, che ci parlava di problematiche legate ovviamente al cibo che diamo ai nostri amici a quattro zampi, piccoli animali, chiaro, tu ti sei sempre occupato di bestiame grande, grosso.
Sì.
Però cosa ne pensi di quello che abbiamo sentito?
Ma stiamo passando un'esagerazione completa, non si può. Io mi ricordo che avevamo il cane e il gatto, ma il gatto prendeva un po' di schiuma di latte quando si mungevano le vacche e magari qualche pezzettino di pane. Oggigiorno ci sono mille qualità di mangimi e non so, è una questione praticamente
economica.
Sì.
Torniamo, Aldo, a Stabio, al Museo della Civiltà Contadina. Ci sono dei locali, vabbè, non vogliamo dire troppo perché sarà una sorpresa, sì, per tutti, però ho ritrovato gli oggetti che avevo già visto qui al museo, quindi c'è una collezione di oggetti incredibili e questi oggetti ci permettono di tornare indietro, tornare anche prima ovviamente,
quando hai iniziato
a fare il veterinario.
Sì, beh.
C'è stata una grande evoluzione.
Beh, sì, naturalmente con la meccanizzazione dei lavori abbiamo anche sviluppato tutti gli arnesi che seguivano. Se una volta la fienagione avveniva con la ranza, no? La ranza, il rastrello e la forca, oggigiorno entra il trattore e manualmente praticamente non si fa più niente.
E a livello di bestiame, questa evoluzione che c'è stata, una volta non si parlava di mungitura robotizzata.
No. Diciamo che c'è stata un'evoluzione, nel senso, prima di tutto sull'igiene delle stalle. Io mi ricordo certe stalle che avevano il pavimento acciottolato, la porta chiusa e se c'era qualche spifero veniva chiusa con della carta. E poi la finestrella era un 20x30 che non si poteva aprire, la boccola del fieno veniva otturata, quindi si doveva respirare di fuori perché dentro un odore di ammoniaca che è impossibile da resistere. Poi adagio si è sviluppato quando hanno cominciato qualcuno a costruire qualche stalla nuova, aveva ancora quel sistema di chiudere tutto fin quando questo portava delle patologie respiratorie ai vitelli, specialmente ai mevedei, sempre da tossie, sì. E allora ho detto, prova, fai una cosa, metti al massimo 14 gradi, puoi aprire le finestre e vediamo il risultato, no? Dopo 15-20 giorni vado e fa, otto, che ho risunghi, no? Quindi c'è stata questa evoluzione, specialmente poi nel trattamento delle mangimi, o una volta si dava al massimo un po' di pannello di lino, si facevano dei bolli di pannello e poi li si infilavano in bocca direttamente era l'unico, diciamo, come si può dire,
extra?
Extra, sì, il resto era fieno.
Ma Aldo, io voglio chiederti questo, perché sono sempre curiosa quando parlo con dei personaggi storici come te, che hanno conosciuto davvero praticamente tutti, perché li hai conosciuti tutti, veterinario di condotta li deve conoscere,
sì,
tutti.
Sì, sì, sì.
Quante
sì.
volte ti sei arrabbiato con loro?
Beh, non saprei neanche, sicuramente mi sono arrabbiato con qualcuno, ma c'era anche la cosa, se mi arrabbiavo rischiavo ancora magari con certa gente di magari prendere anche qualche legnata, no? E quindi si barcamenava, no? Si passava così dentro l'acqua bassa.
Ma ti mettevano alla prova? Soprattutto magari le persone più anziane. Quando hai iniziato tu quanti anni avevi?
Io ne avevo 27. Sì, sì, perché anche c'era questo, che ogni paese, specialmente per i parti, aveva uno dei contadini o cos'è che era un po' più esperto degli altri. Allora prima di chiamare il veterinario chiamavano questo qua, no? E questo traficava fin quando combinava magari qualche disastro e poi doveva arrivare il veterinario a mettere a posto le cose. E dopo la colpa era del veterinario, naturalmente, se c'era una lacerazione dell'utero, la colpa era del veterinario che non era stato capace di svolgere bene il suo lavoro.
E quindi erano da riprendere quelle persone?
Erano da riprendere, senz'altro.
Ma sei più appassionato di mucche o di cavalli?
Ma diciamo, i cavalli già ai tempi erano cavalli di una certa qualità e costavano già tanto, e quindi mettergli in mano a dei cavalli, si facevano le cose principali, diciamo leggere, e il resto si lasciava o si chiamava degli esperti, naturalmente qui da noi, dal San Siro. No, perché un cavallo che costava già a quei tempi dei 70, 80 o 100 mila franchi, io non potevo, non avendo l'esperienza diretta di avere tanti cavalli e tante patologie di cavalli, chiamavamo sempre un esperto, un collega esperto.
Ah, da San Siro arrivava?
Sì, sì, sì.
D'altronde già più vicino da San Siro che da Zurigo.
Certo, 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 sì.
Ma poi, quando hai comprato il primo cavallo tu?
Io ho comprato il cavallo, avrò avuto 30 anni, cioè 2-3 anni dopo essermi sposato.
Ma per te o per le figlie?
Per me.
Ah, per me. Te. Che razza era? Di che razza era?
Oh, non lo so, non mi ricordo neanche più. Era un cavallo che avevo comprato da Pedretti di Origlio.
Di Origlio, sì. Sai che io ho iniziato da Pedretti?
Ecco, l'ho preso da lui e poi dopo ho sempre preso dagli irlandesi. Quando le figlie hanno cominciato, a 10 anni, ha cominciato la più grande, ha cominciato ad andare a cavallo, e allora ho comprato un irlandese e poi sono sempre stato con gli cavalli irlandesi.
Ma sei più andato a cavallo recentemente?
No, recentemente no, perché se cado qui sono guai. Adesso qui qualche rottura l'ho già fatta, quindi non è necessario.
Meglio evitare.
Esagerare.
No. Ma hai mai avuto invece mucche tue?
Ma sì, io sono nato, i miei genitori erano contadini, avevamo una dozzina di vacche e le abbiamo tenute fino praticamente 65. Io ho laureato nel 66, quindi un anno prima mio papà teneva ancora alcune vacche, anzi forse non erano neanche vacche ma manze da ingrasso. Poi abbiamo sempre tenuto i buoi noi, perché il Mendrisiotto era conosciuto in tutto il Ticino come i buoi grassi per Natale, no? In quei tempi non si guardava tanto al filetto quanto al lesso, e il bue del Mendrisiotto era ricercato, venivano anche da Sopraceneri a comprarlo, a cercarlo, sì.
Aldo, sono le 9:37, io direi di salutare i tuoi colleghi di oggi, quindi sì. Con noi ci sono i tre esperti dell'Ora della Terra, diamogli il benvenuto. Alfredo Baratella, buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Tiziano Pedrinis, benvenuto anche a te.
Buongiorno Lara e una buona domenica a tutti.
Daniele Reinhardt, buona domenica.
Anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Come detto, 9:37 minuti, allora apriamo anche le linee telefoniche dell'Ora della Terra, 0848 03 0808. Il numero di WhatsApp di Rete 1 invece lo state già utilizzando, è lo 076 321 1113. Dunque, torniamo subito da te, Aldo Giudici, perché io ti chiedo, ma se qualcuno oggi chiamasse per farti delle domande, hai voglia di rispondere anche al pubblico da casa?
Beh, senz'altro.
Va bene.
Nel limite delle mie conoscenze attuali.
No, poi dopo continuerò a leggere qualche curiosità che ho trovato in internet, perché ci sono diversi articoli che parlano di te. Sei anche un artista.
Ah beh, quello è stato il lavoro post-pensione.
Post-pensione, quindi c'è anche un lavoro post-pensione.
Sì.
Benissimo. E allora musica popolare ovviamente, e poi aspettiamo le vostre telefonate, i vostri messaggi per i tre esperti dell'Ora della Terra, ma anche per il veterinario Aldo Giudici. Il numero di Rete 1. C'è la signora Graziella in linea. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie. Senta, io volevo chiedere se potrei adesso già dare del concime alle piante fuori e che concime devo dare.
Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Dipende un po' quali piante. Le piante che iniziano a fiorire, come le camellie o fra un po' le azalee, potrebbero essere già un po' concimate, perché iniziano ad avere un'attività veramente fisiologica importante con la fioritura, ma è soprattutto durante o poco prima della germinazione che c'è bisogno di concime azotato. Adesso si potrebbe dare magari qualche concime giusto per, ma soprattutto è l'acqua che in questi giorni non è mancata fortunatamente a supportare la fioritura di queste piante. In seguito per le altre piante io aspetterei, soprattutto in funzione di quando queste iniziano a germinare, perché l'azoto, essendo un elemento che si dilava facilmente, se lei lo mette adesso e la pianta mi germina fra un mese, l'elemento non è più a sua disposizione, soprattutto se piove.
No, adesso ci sono già le camelie che cominciano già a far fuori tutti i boccioli, poi c'è un'altra pianta che non so neanche il nome, che è già tutta fiorita, che fa un bel fiore rosa, e poi c'ho tutti gli altri, i narcisi e tutto, sono già tutti fioriti quelli lì, eh.
Bulbose nessun concime però, le bulbose non hanno bisogno, ecco, di concime, le lasci così che loro si arrangiano, piuttosto lasci le foglie di tutte le bulbose fino a quando queste seccheranno naturalmente, senza tagliarle prima del dovuto, sì.
Ah, ecco, bene, e che concime devo dare? Quando lo devo dare?
Alle camelie un concime a base acida, dunque un concime per acidofile, potrebbe esserci il rodo, per esempio, camellia, rododendri, azalee, mentre invece per le altre piante ornamentali, a dipendenza della tipologia e della profondità dell'apparato radicale, un concime completo, facendo anche magari dei fori a diverse profondità e mettendocene un qualche granello all'interno, così che il concime possa raggiungere anche le parti più profonde del suolo.
Lei, io ho anche una pianta di Agapanthus, lei è enorme, deve vedere le foglie tutte verdi, non ha lasciato una foglia marcia in giro, e lei i fiori questi qui, l'anno scorso neanche un fiore, adesso voglio vedere quest'anno se li fanno.
Attenzione, non dia troppo concime, altrimenti fa solo foglie, non fa fiore.
Tutti foglie, oh che bella quella pianta lì, ma d'altronde se
è tanto sole,
sì c'è tanto sole, sì va bene, la ringrazio tanto e buona domenica,
buona domenica anche a lei,
arrivederci. Buongiorno. Grazie mille, arrivederci, grazie.
Buongiorno signora, a lei grazie. C'è Ercole in linea, benvenuto.
Ciao Lara, come stai?
Come stai tu, Ercole?
Ciao,
maestro panettiere.
Io sto benissimo, sono in forma, non c'è problemi.
Bravo.
Ecco,
bravo.
Ti telefono perché voglio sapere delle patate. E
sì.
Ecco, allora, settimana adesso pianto le patate, che almeno in giugno li ho pronti, pianto quelle precoci che vanno bene. Voglio domandare, ho visto anche sul piano di Magadino, una volta che li hanno piantati li coprono con una plastica nera o qualcosa, è giusto o si può lasciarli così?
Sì, buongiorno Ercole, non è che sul piano di Magadino coprono i campi di patate con la plastica nera, cioè con la pacciamatura, ma viene messo un foglio di polietilene sopra la coltura per poter avanzare la data di raccolta, ma normalmente non viene usata la pacciamatura per le patate per il fatto che sarebbe un costo eccessivo. Quindi puoi ricoprire col foglio di polietilene, eventualmente con un velo di protezione a base di polipropilene, che viene definito volgarmente a grill, e in questo caso avanzerà un po' di qualche giorno la raccolta.
È per quello, comunque sì. Non c'è bisogno per una roba che io non è che faccio per averne prima o dopo, allora
no,
li lascio come lì.
Non è assolutamente necessario, è chiaro che avendo coperto con un velo di protezione
sì,
o con un foglio plastico si ha una certa protezione in caso di gelate, solamente per quello anche, che sarebbe
okay,
utile anche a livello diciamo non professionale.
Sì. Sì, però penso che è un impegno abbastanza, che per una produzione propria non è proprio, lasciamo arrivare come si faceva prima, così è. E allora vedo di seminare e lasciare, sperando sì, che il tempo vada normale come adesso, perché adesso ho avuto che avevo i frumentino, che ne ho piantati 1000 piantine l'anno scorso, metà li ho mangiati e metà li ho mangiati adesso, quest'anno, e tutto il mese di febbraio era eccezionale. E allora, perché il tempo è stato bello, che andava bene, e comunque adesso continuo con le patate e poi altri ortaggi. Bene, grazie.
Grazie Ercole.
Buona
ciao
giornata,
Lara,
grazie.
E grazie.
Un saluto a te e a tutta Intragna e buon lavoro.
Bene,
in
bene,
vista
grazie.
Poi della Pasqua c'è bisogno di insomma di lavorare tanto.
Sì, lì è un periodo forte che è come Natale, forse un po' meno, ma però c'è da lavorare.
Si lavora.
Sì.
Un caro saluto a te, Ercole, grazie mille.
Ciao.
Buona domenica. È arrivato un messaggio anche per Aldo Giudici, arrivano dei saluti.
Sì.
Sei pronto?
Sì.
Beh, finché sono saluti e non insulti, sì, va tutto bene.
Non sono impegnativi.
Ecco, il signor Valerio Tabacchi di Fusio saluta il veterinario che gli ha fatto da maestro.
Ah sì, adesso che io mi ricordi ancora di questi allievi che... diavolo. Sono stati tanti e poi ho cominciato nel 70... del 70-72, quindi loro avevano 15 anni, adesso sono già sicuramente in pensione e quindi chi li riconosce? Ogni tanto quando li trovo, loro conoscono me, loro arrivano a conoscere me, ma io a conoscere...
Vabbè dai, però hai lasciato
15 anni,
ricordo.
A 60 sono leggermente cambiati che loro.
Se non mi sbaglio faceva parte di una classe alla fine degli anni 70 quando ho cominciato io a fare scuola.
Ecco, Podassi, ecco.
Allora, ho trovato in internet diversi articoli che parlano di te e diversi racconti tuoi. Quindi, per esempio, un giorno hai scritto recandomi a Turo, in Valle di Muggio, per il prelievo annuale del sangue alle capre, nella discussione che intavolai con la signora, poi c'è scritto tra parentesi non sposata,
sì.
In merito alla morte di diversi capretti, uscì con l'espressione Avapisado Osluroc, tipica espressione momò per indicare sfortuna. La signora si inalberò ribadendo che a lei non aveva mai pisciato addosso nessuno. Da quel giorno, per diversi anni, non fui più chiamato a curare i suoi animali. Ma è vero?
Sì, questo è vero, anzi era la mentalità più o meno degli abitanti della Valle di Muggio, no? dei vecchi abitanti della Valle di Muggio.
Vado avanti?
Perché no?
Mi è pure capitato di dover visitare un orso,
sì,
che soffriva di una rinite purulenta con difficoltà respiratoria presso un noto locale notturno. Naturalmente non ero tanto entusiasta di entrare nella gabbia, ma con l'assistenza del domatore tutto filò liscio. Ogni tanto accadevano cose strane, come quella signora che alle 2 di notte ha telefonato per sapere come eliminare dei gattini, oppure la signora tedesca che si è fatta graffiare in modo serio perché, avendomi visto estrarre il gatto dalla cesta per la collottola come d'uso, si mise a reclamare arrabbiatissima e volle fare da sola.
Sì.
Ma chissà quanti altri ricordi hai di tutta l'esperienza come veterinario su e giù per il Mendrisiotto.
Beh, le cose che capitavano più sovente erano le chiamate per i parti che chiamavano magari qualcuno che c'ha il vedel vino al gado test. Effettivamente ho trovato uno che aveva la parte della nuca singola e poi due musi che non si poteva quindi estrarre, cioè non potevo partorire in quel modo perché non passava e quindi abbiamo dovuto passare, certo, ad altro. E poi tante volte, specialmente durante i parti, c'era sempre da fare qualcosa di nuovo e restavano, diciamo, meravigliati anche dal fatto che certi interventi erano ancora possibili.
Ma secondo te, se adesso andassi, ricominciassi a lavorare domani mattina, ti ricorderesti tutto o hai dimenticato?
No. Ma ho dimenticato, e con l'età anche la memoria ogni tanto se ne va.
Quindi ti,
diciamo,
è rimasto addosso il grano,
sugli interventi pratici, come su un parto così, saprei magari ancora districarmi bene, però su altri aspetti che sono molto più tecnologici non ce la farei, no.
Ma sei felice di aver vissuto gli anni della tua carriera, lunga carriera, diciamo a metà, cioè diciamo in questo, nel secolo passato, perché poi
sì,
alla fine è di
sì,
questo stiamo
praticamente
parlando.
Sì.
Sei felice col senno del poi?
Sì, col senno del poi è più felice, perché oggigiorno abbiamo anche, diciamo, le persone sono forse più addentro anche nella specificità del lavoro, e quindi non è più così facile intervenire, no? Noi si interveniva, ma la molto di più sul lato pratico della situazione. Oggigiorno invece ci vuole un'analisi, ci vuole l'attack, ci vuole la risonanza, e anche questo specialmente negli animali piccoli, e quindi siamo almeno io sono fuori.
Sei felice così?
Sì.
Ma chi è stato il tuo grande maestro? Ne hai avuto uno? Hai avuto un maestro che anche tu, Aldo, hai seguito?
No. No, perché il collega che avevo era un collega anziano e mi lasciava tutte le incombenze che erano impegnative, le lasciava a me. Lui era di picchetto e andava a vedere il Milan e io dovevo correre.
No, non andiamo oltre su questo argomento allora. Sono le 9:53 minuti, oggi siamo in diretta dal Museo della Civiltà Contadina qui a Stabio. Aldo, per te questo museo, quanto è importante la sua funzione qui a Stabio? Quanto è sinceramente fondamentale per i bambini soprattutto?
Ma io sono fra i fondatori del museo qui di Stabio, e come è stato fatto e come è stato organizzato, specialmente per i bambini, che li porta a vedere lo sviluppo dell'agricoltura e a capire certe cose, cioè magari anche vedere per la prima volta una gallina dal vero o un coniglio come ci sarà qui in questa mostra. E vedere l'evoluzione che c'è stata, no? Se si guardano gli arnesi appesi al muro e si confronta con quello che capita oggigiorno, siamo diciamo nella preistoria, no?
Sai che è arrivato un altro messaggio per te, te lo leggo? Aldo Giudice è stato mio insegnante a Mezzana, ed io e tanti siamo stati allievi tra il 66 e il 69. Avevo, lui dice, il dottor Maspoli in veterinaria ed Aldo in zoologia. No. Sai, dice, non, era al contrario, no? Bruno, ti sei confuso, avevi il dottor Maspoli in zoologia e Aldo Giudice in veterinaria.
Sì.
Così è. Salutiamo Bruno Bergomi, che è stato tuo allievo e che ci ha scritto un messaggio.
Ogni tanto lo incontro e è stato mio allievo, sì.
Io vorrei chiudere abbiamo ancora un minuto per chiudere, un'ultima cosa carina. Tu ti sei dato all'arte, ma nella tua arte ci sono gli animali.
Ho cominciato a fare delle sculture mettendo assieme un po' di elementi di scarto, no? Anche pezzi di rottame o arnesi di contadino, come forche e così via. Mi impegna la giornata. No?
Quando la prossima mostra?
No, chi lo sa? Quando qualcuno gli interessa, magari sono pronto.
Tu organizza che io arrivo.
Io sono sempre, anzi, ho una bella riserva a casa da poter fare una mostra, ma vediamo.
Vediamo, se non capita, si sa mai.
Se capita, non si sa mai.
Aldo Giudice, grazie per essere stato con noi oggi, per averci tenuto compagnia, per averci raccontato anche delle tue peripezie in qualità di veterinario di condotta.
Anzi, che non si possono raccontare tutte.
Mamma,
appunto.
Ma guarda, meno
appunto.
Male, perché sennò rischierei grosso oggi.
Appunto.
Grazie Aldo, grazie ai tre esperti dell'Ora della Terra. Ci ritroviamo la prossima settimana. Tra pochissimo la Domenica Popolare, è entrato Franco Lurà. Vi dico solo questo, eh. Tra poco la Domenica Popolare.
L'Ora della Terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio Alamone. caminadasementi.ch